Viaggiare è proprio utile, fa lavorare l'immaginazione, tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario, ecco la sua forza. Va dalla vita alla morte, uomini, bestie, città e cose, tutto inventato. È un romanzo, nient'altro che una storia fittizia. Lo dice Littré, lui non si sbaglia mai. E poi in ogni caso, tutti possono fare altrettanto. Basta chiudere gli occhi e dall'altra parte della vita. È cominciata così, io avevo mai detto niente, niente. È Arthur Ganete che mi ha fatto parlare, Arthur, uno studente, un fagiolo anche lui, un compagno. Ci troviamo dunque a Place Clichy, era dopo pranzo, vuol parlarmi, lo ascolto. Non restiamo fuori, mi dice lui, torniamo dentro. Rientro con lui, ecco, sta terrazza, attacca lui, va bene per le uova alla coque, vieni di qua. Allora ci accorgiamo anche che non c'era nessuno per le strade a causa del caldo, niente vetture, nulla. Quando fa molto freddo lo stesso, non c'è nessuno per le strade. E lui ha quel che ricordo che mi aveva detto in proposito. Quelli di Parigi hanno sempre l'aria occupata, ma di fatto vanno a passeggio da mattina a sera. Prova ne è che quando non va bene per passeggiare, troppo freddo, troppo caldo, non li si vede più. Sono tutti dentro a prendersi il caffè con la crema e boccali di birra. È così. Il secolo della velocità, dicono loro, dove mai? Grandi cambiamenti, ti raccontano. Che roba è? È cambiato niente in verità. Continuano a stupirsi e basta, e nemmeno questo è nuovo per niente. Parole, e nemmeno tante, anche le parole che sono cambiate, due o tre di qui, di là, di quelle piccole. Tutti fieri allora di aver fatto risuonare queste utili verità, siamo rimasti seduti, incantati, a guardare le dame del caffè. Dopo la conversazione è tornata sul presidente Poincaré, che si era inaugurato proprio quel mattino lì una mostra di Cagnetti, e poi passo in passetto sulle Tempes, dove quello stava scritto: di che signor giornale il Tempo. Ecco che mi provoca Arthur a sto proposito. Ce n'è mica un altro come quello che difende la razza francese, ce n'ha proprio bisogno la razza francese, visto che non esiste. Io ho risposto io per fargli vedere. Ero documentato, colpo su colpo. Ma sì, ce n'è una. È anche bella come razza, insisteva lui, ed è persino la più bella razza del mondo. È cornutaccio chi dice il contrario. E poi eccolo che parte a gridarmi addosso. Ho tenuto duro, ben inteso. Non è vero. La razza, quel che chiami così, è solo questa grande accozzaglia di poveracci del mio stampo. Cisposi, pulciosi, cagoni, che sono cascati qui inseguiti da fame, peste, tumori e freddo, arrivati già vinti dai quattro angoli della terra, potevano mica andare più là perché c'era il mare. E questo la Francia, questo sono i francesi. Bardamò, mi fa allora con aria grave e un po' triste, i nostri padri valevano quanto noi, non parlarne male. C'hai ragione, Arthur, per questo c'hai ragione. Rancorosi e docili, stuprati, sgangherati, coglioni sempre. Valevano proprio quanto noi, puoi dirlo. Cambiamo mica, né i calzini, né i maestri, né le opinioni, o almeno così tardi che non ne vale più la pena. Siamo nati fedeli, fedeli crepiamo noi altri, soldati a gratis, eroi per tutti e scimmie parlanti, parole sofferte. Siamo noi cocchi di re miseria, è lui che ci possiede. Quando non fa il bravo, lui stringe. Ci abbiamo le sue dita intorno al collo, sempre. Da noi a parlare, bisogna fare molta attenzione se ci tiene a mangiare, per un niente ti strozza. Non è vita. C'è l'amore, Barnabù. Arthur, l'amore è l'infinito, abbassato al livello dei barboncini, e ci ho la mia dignità io. Gli risposi: vediamo te sei un anarchico, ecco tutto. Un furbastro in ogni caso, lo vedete da lì. Ma tutto quel che c'era di avanzato in fatto di opinioni. L'hai detto, Smargiasso, che sono anarchico, e la prova migliore è che ho composto una specie di preghiera vendicatrice e sociale, che adesso tu mi dici subito l'effetto che fa. Ali dorate il titolo. E allora gli recito. Un Dio che conti i minuti e i soldi, un Dio disperato, sensuale e brontolone come un porco con le ali dorate che casca dappertutto, pancia all'aria, pronto alle carezze, lui nostro padrone, baciamoci. La tua robetta non sta in piedi di fronte alla vita. Io sono io, per l'ordine costituito, e non mi piace la politica. E d'altronde il giorno che la padre mi chiederà di versare il sangue per lei, me mi troverà di sicuro, e mica a far flanella, pronto a darlo. Ecco quel che mi ha risposto. Per l'appunto la guerra si avvicinava a noi due senza che ci siamo resi conto, e non avevo più la testa molto lucida. Questa breve ma vivace discussione mi aveva stancato e poi era agitato perché il cameriere mi aveva un po' trattato d'avaro per via della mancia. Insomma, facemmo pace con l'Arthur per finirla proprio. Eravamo della stessa idea su quasi tutto. È vero, c'è ragione, insomma, ho convenuto io, conciliante, ma alla fine siamo tutti seduti su una grande galera. Remiamo tutti da schiattare, puoi mica venirmi a dare il contrario. Seduti su ste trappole a sfangarcela tutta noi altri, che cos'è che ne abbiamo? Niente. Solo randellate, miserie, frottole, altre carognate. Si lavora, dicono loro. E questo che è ancora più fetido di tutto il resto, il loro lavoro. Siamo giù nelle stive a sputare l'anima, puzzolenti, con le palle che ci sudano. Ed ecco lì, in alto sul ponte, al fresco, ci sono i padroni, e mica se la prendono con belle femmine rosa, tutte gonfie, di profumo sulle ginocchia. Ci fanno salire sul ponte, e allora si mettono il cappello dell'alto uniforme, e poi te ne sparano in faccia una del tipo banda di carogne, e la guerra ti fanno loro. Adesso le abbordiamo, sti porcaccioni che stanno sulla patria numero 2, e gli facciamo saltare la pignatta, ale, ale, c'è tutto quel che ci vuole a bordo, tutti in coro, spariamone una forte per cominciare, da far tremare i vetri, viva la patria numero 1, che vi sentano da lontano, griderà più forte, avrà le medaglie del confetto del buon Gesù, porco Dio, e poi quelli che non vogliono crepare in mare potranno sempre crepare in terra, dove si fa ancora più in fretta di qui. E proprio così mi approvò Arthur, decisamente diventato facile da convincere. Ma non capita che proprio davanti al caffè, dove ci eravamo piazzati, si mette a passare un reggimento e col colonnello in testa, sul suo cavallo, e ci aveva perfino un'aria simpatica e dannatamente in gamba il colonnello. Io gli ho fatto un zompo solo dall'entusiasmo. Vado a vedere se è così, gli grido all'Arthur, ed ecco che sono partito ad arruolarmi. E a passo di corsa per di più. Se pirla di niente, Ferdinand, mi grida lui, l'Arthur di rimando, irritato, senza alcun dubbio, dall'effetto del mio eroismo su tutti quelli che ci guardavano. Mi è un po' seccato che lui prendesse la cosa a quel modo, ma questo non mi ha fermato. Ero al passo, ci sono e ci resto, mi dissi io. Vedremo proprio, testa di rapa. Ho avuto ancora il tempo di gridargli prima di svoltare l'angolo della via col reggimento dietro al colonnello e la sua musica. È andata esattamente così. Allora abbiamo marciato un bel po', non la finiva più che c'erano sempre delle strade e poi dentro i civili e le loro donne che ci mandavano incoraggiamenti e lanciavano fiori dalle terrazze, davanti alle stazioni, dalle chiese strapiene. Ce n'erano di patrioti e poi si è messo a essercene meno di patrioti. La pioggia è caduta e poi ancora sempre meno e poi più nessun incoraggiamento, non uno solo per la strada. Eravamo dunque rimasti tra noi, gli uni dietro gli altri, la musica si è fermata. Riassumendo, mi son detto allora, quando ho visto come girava, non è più divertente. È tutto da ricominciare. Stavo per andarmene, ma troppo tardi. Arrivano rinchiusi zitti zitti la porta dietro noi civili. Eravamo fatti come topi.